Allora, una buona serata a tutte e a tutti. Sono le 18 e 17 circa, almeno a quanto ci dice il nostro orologione qua davanti. Buonasera.
Buonasera.
Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione del giovedì su, mi fa ridere un po' sta cosa, no, i movimenti LGBTQI e quant'altro, che insomma a volte fanno ridere, a volte no, ma mi fa ridere la trasmissione del giovedì, visto che insomma ultimamente siamo stati un po' latitanti, eh?
Sì, siamo stati latitanti, ma dai, è stata colpa del panettone, ora ci riprendiamo.
E quindi insomma ogni giovedì alle 18, oggi anche in perfetto orario, sono 18 e 17, Profondo Rosa, e vi ricordo subito lo 06 49 17 50, vi ricordo anche www.ondarossa.info, il sito della radio, vi ricordo profondorosa.noblogs.org, che è il nostro blog ancora non aggiornato, ma ci stiamo lavorando, penso che per la prossima settimana troverete un bel po' di materiali sopra.
Oh là là!
Ce l'abbiamo fatta. E vi ricordo anche profondorosa@ondarossa.info, che è il nostro indirizzo email al quale insomma potete raggiungerci quando volete. E allora, così, proviamo ad addentrarci nei discorsi di quest'oggi, di questo giovedì 14 gennaio 2010. E riprendendo un po' le fila dalle quali ci eravamo così iniziati a muoverci nell'ultima puntata, ormai è passato un bel po' di tempo, comunque insomma proviamo un po' a riannodarci, a ricollegarci a quanto dicemmo la scorsa volta, analizzando un po' questo testo di Teresa De Lauretis, che si intitola Testi queer, cattive abitudini e la questione di un futuro. Insomma, titolone
composito. Cioè, in realtà appunto si tratta poi di un testo non finito, ancora non andato alle stampe.
Sì, era un abbozzo di qualche cosa, insomma, costruito per un convegno, se non ricordo male. Teresa De Lauretis, vabbè, una femminista, una, a questo punto non so, professoressa, non ricordo bene, sicuramente di studi di gender studies in qualche università americana.
Sì, sì, l'abbiamo visto l'altra volta, non ricordo più quale, ma anche di una cattedra strana, mi pare, tipo storia della coscienza, una roba così.
Vabbè, comunque insomma, esimia professoressa
emerita,
esimia, vabbè, ok. Noi, sai, con i titoli abbiamo sempre un po' di difficoltà. Comunque insomma, così, riallacciandoci all'inizio insomma di quello che è stato questa nuova stagione di Profondo Rosa, in cui abbiamo analizzato in qualche modo i testi queer, che testi che parlano di tematiche queer, cercando anche di capire bene cosa significa, perché ce lo siamo sempre chiesti e chieste insomma durante anche tutti gli altri due anni di programmazione,
e direi che non ci siamo risposti. Ecco.
Ok, quindi insomma proviamo insieme così a cercare di capirci qualcosa su un concetto che insomma rimane comunque abbastanza oscuro, Quello che insomma siamo riusciti a capire analizzando sicuramente il pensiero della Sedgwick è che ciò che Queer fondamentalmente cerca di sfuggire a quelle che sono le categorizzazioni e in particolare a una categorizzazione che sarà fondamentale per esempio nel pensiero femminista, che sarà quella appunto del genere, il pensiero di genere, che in qualche modo va in crisi in alcune situazioni, soprattutto ogni qualvolta insomma le questioni di genere diventano un blocco, diventano una questione di potere, diventano un qualche cosa attraverso il quale anche in qualche modo si categorizza, no, la realtà, quindi si mette una linea di confine e si decide cosa sta da una parte e cosa sta da un'altra. E così proviamo ad andare avanti, insomma, raccontandovi questo scritto di Teresa De Lauretis. La scorsa volta avevamo un po' parlato del primo testo che lei prende in considerazione, che è Nightwood di Junia Burns, che è un romanzo uscito nel 1936, insomma fece molto scalpore negli Stati Uniti, insomma un romanzo molto particolare. Oggi parliamo un po' di più di cose magari un po' più di aria fritta per certi versi, in particolare partendo dalla cinematografia di David Cronenberg, che insomma un regista canadese che penso conosciate perché è abbastanza famoso, insomma per parlare di un film su tutti forse il più famoso che ha fatto è La Mosca, poi c'è Videodrome, c'è Existence, c'è Inseparabili, M. Butterfly, insomma ne ha fatti tantissimi, tutti fra l'altro molto belli secondo me, e in particolare
no,
ne fece un altro un paio d'anni fa che adesso non ricordo come si chiama, che fra l'altro non ho neanche visto. Per un po' l'ho seguito molto perché era un appassionato insomma di film di Cronenberg, che sì, credo che non sia ultimamente, insomma si vede e si sente poco. Boh, non saprei. Io intanto farei una cosa di cambiare il microfono perché mi sa che quello non va molto bene. Ok, secondo me adesso ci sentiremo meglio. No, non ti sentiamo per niente. Adesso sì.
Ora sì, ora mi sì, sentite.
Allora, stiamo dicendo così del cinema di Cronenberg, in particolare la De Lauretis in questo scritto prende in considerazione un film in particolare che è Crash, che fra l'altro si ricollega a un altro personaggio insomma abbastanza importante della letteratura del secolo scorso, si dice così, no? Nel secolo scorso, no?
Sì, si dice così, fa molto figo dire del secolo scorso.
Ovvero James Ballard, che è l'autore appunto del romanzo Crash da cui è stato tratto questo libro, e in particolare la De Lauretis si sofferma su quanto all'interno di Crash sia difficoltoso dal punto di vista della trama, proprio di come è costruito il film, ma in generale nei film di Cronenberg questa cosa succede molto spesso, ovvero sia difficoltoso in personificarsi in qualcuno, da una parte proprio per come è costruito il film, dall'altra proprio per la tipologia dei contenuti di cui il film parla, è abbastanza difficoltoso riuscire così a trovare una impersonificazione in un personaggio. Come spesso accade, come normalmente accade insomma nelle trame dei film e nelle trame anche dei romanzi, molto spesso, no? Si usa questa espediente narrativa dell'impersonificazione proprio per far andare il discorso in una certa maniera, per far andare proprio la dinamica, no? Dello svolgimento delle azioni in un certo modo. Nei film di Cronenberg questa cosa a volte è alquanto improbabile se non impossibile. In particolare in Crash questo avviene perché diciamo la tematica del film riguarda una serie di persone che sono in qualche modo ossessionate dagli incidenti automobilistici al punto di come dire ripeterli a loro volta, cioè quindi
imitare grandi incidenti automobilistici,
in particolare quelli che hanno riguardato, diciamo, dei personaggi famosi. Questa è una cosa che ritorna molto spesso anche in altri romanzi di Ballard, tipo la mostra dell'atrocità e altri, ovvero l'ossessione così psicologica, quasi psichiatrica e patologica per i personaggi famosi. In Atrocity Exhibition, nella mostra della società, per esempio, ci sta il personaggio che rivive il suicidio di Marilyn Monroe mille volte, o l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, come dei momenti nei quali la morte viene in qualche modo da una parte portata al massimo livello, perché è ripresa molto spesso da una macchina da presa, quella di Kennedy in particolare, cioè come morte, penso è il non plus ultra, perché proprio nel famoso film di Zapruder, no, viene proprio mostrata in tutto il suo impatto, anche proprio della carne, no, che esplode, della testa di Kennedy che esplode di fronte alla macchina da presa, e ancora di più attraverso, insomma, questi incidenti automobilistici epocali che in più coinvolgono le persone famose, viene sprigionata una carica sessuale secondo, insomma, i partecipanti a questa sessione collettiva gigantesca, una carica sessuale che spinge, appunto, i personaggi a un livello di eccitazione talmente grande da dover cercare di in qualche modo di rivivere attraverso, insomma, la macchina da presa, ma quanto proprio nella vita reale. Loro proprio si ripropongono di ricostruire e rieseguire alcuni incidenti memorabili proprio per risprigionare nuovamente quella carica sessuale che secondo loro, insomma, è così intrinseca a un accadimento di questo genere. E qui, insomma, un altro livello di quello che Teresa De Laurentiis ci prova a raccontare attraverso questo film, ovvero, da un lato, come dicevamo prima, della difficoltà di impersonificarsi in un personaggio, e dall'altra di come questa carica sessuale sia qualcosa che assomiglia moltissimo a una pulsione che non ha un oggetto definito. C'è un accadimento, c'è un evento, ma non c'è un oggetto definito sul quale andare a ricondurre questa carica sessuale, questa pulsione tremenda che si vive. E rieccoci qua in diretta, sempre a Profondo Rosa e sempre a Radio Onda Rossa, così addentrandoci ulteriormente in quello che è la lettura di Crash di Teresa De Laurentiis. Vi leggiamo un pezzettino di questo scritto, in cui Teresa De Laurentiis ci dice che deve essere chiaro a ogni spettatore che l'argomento di Crash non è il sesso, o meglio, è molto più del sesso. Qualcuno l'ha definito morboso, io lo definisco queer. Di nuovo, non solo a causa delle scene di sesso non normative fra corpi abili e disabili, degli oggetti fetish, del sesso estremo. Ciò che lo rende queer è la visione della radicale irrilevanza di genere, identità o anatomia rispetto alla sessualità come pulsione. Per dirla con le parole di Freud, citate spesso e raramente rendute di conto, oggetto della pulsione è ciò in relazione a cui o mediante cui la pulsione può raggiungere la sua meta. È l'elemento più variabile della pulsione, non è originariamente collegato ad essa, ma le è assegnato soltanto in forza della sua proprietà di rendere possibile il soddisfacimento.
E poi De Laurentiis prosegue con un altro paragrafetto che inizialmente sembra anche piuttosto staccato dalle sue riflessioni su Crash, si trova solo, insomma, andando avanti il collegamento, paragrafetto che intitola Cattive abitudini, nel quale De Laurentiis in qualche modo si spinge a invitare gli studi queer a riprendersi una certa sfera di studio, diciamo, di analisi e di contenuto, che è quello della sessualità, perché De Laurentiis si sofferma a mostrare come in certe, anche semplicemente nelle definizioni, diciamo, di quella sigla LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, sia finita per prevalere, diciamo, l'accezione relativa al genere su quella su invece quanto riguarda la connotazione della sessualità vera e propria. In particolare si sofferma su transgender o transessuale, trans, eccetera, che è una connotazione, una parola che evidentemente riguarda appunto il genere e il transito da un genere a un altro, e non riguarda invece la sessualità, quella che sottolinea quelle pulsioni di cui parla Freud, sostanzialmente quelle pulsioni con il loro carattere distruttivo e le difficoltà che questo causa all'individuo e alla società, scrive De Laurentiis. Ma continua poi dicendo che anche il termine queer, per quanto accenni al sessuale, di fatto poi finisce per essere un termine generico, multiculturale e democratico, e che si allontana dalla sessualità, dal discorso sulla sessualità vera e propria, da quello appunto che Mario Mieli negli anni 70 chiamava il perverso polimorfo. E in effetti questo è vero anche così nella banalità della discussione a livello, diciamo, più basso di movimento, insomma, senza, uscendo un po' dall'accademia, dove appunto queer sembra qualcosa di meno etichettante delle parole lesbica, gay o trans, ma più di questo non se ne coglie poi il senso, i contorni. Mentre appunto l'invito di De Laurentiis è quello, è rivolto agli studi queer, a ripensare il queer come qualcosa che includa esplicitamente l'ambito sessuale, la sessualità, e comincia lei, in qualche modo, comincia riprendendo il discorso sulla sessualità nei bambini. Sulla sessualità nei bambini, ripartendo, diciamo, dal luogo comune, che credo abbia origine nei testi di Freud, poi alla fine.
Sì, sì, sicuramente nei testi di Freud e nelle letture ortodosse successive dei testi di Freud, parliamo, insomma, di Lacan, di Melanie Klein e quant'altro.
Luogo comune, diciamo, luogo comune, insomma, ora non che se ne senta parlare al bar, però insomma un luogo comune accademico, diciamo, in cui si distingue nella sessualità infantile e una fase anale, vedendo solo nella seconda fase, diciamo, come dire, la sessualità vera e propria, insomma, reale, mentre nella
concreta,
sì. Mentre a De Laurentiis in questo scritto interessa giusto appunto la fase precedente, cioè quella scollegata da dalle parti genitali dei corpi maschili o femminili che siano, proprio perché in qualche modo è la fase appunto in cui i bambini e le bambine esprimono una sessualità che non ha un oggetto né un soggetto specifici, perché non parte e non arriva a una zona genitale, diciamo. E qui direi che ritroviamo il collegamento con Crash, appunto.
Assolutamente. Di questa cosa, insomma, diciamo, secondo me la cosa più interessante è, da una parte, il fatto che pensare il queer, no, come qualche cosa di inclusivo della sessualità in tutta la sua interezza, quindi in tutto, già detta così è bruttissima. In tutta la sua polimorfia, forse come diceva Mieli, il polimorfo, il perverso polimorfo, in tutte le sue perversioni, in tutte le sue follie, se così le possiamo chiamare, è un tentativo, insomma, di, da una parte, di inclusione all'interno effettivamente di quella, perché quella dicitura LGBTQI asterisco e quant'altro, molto spesso è vero che rischia di diventare un'esclusione. Nel senso che diventa una specie di apartheid delle singole LGBTQI, ovvero che ognuno ha la sua identità all'interno di questa fantastica categorizzazione inclusiva di tutto, però ognuno è se stesso all'interno, no, della sua esperienza per certi versi, quindi ha la sua identità specifica. E in realtà è come se ognuno facesse parte di una letterina, no, di questa sigla, senza in qualche modo, come dire, includere effettivamente dentro di sé anche le altre lettere per certi versi. Quindi il tentativo è proprio quello, no, di ripensare la sessualità come in questo senso, come pulsione, come qualche cosa che non per forza debba avere un oggetto di riferimento, ma che è qualcosa che assume a seconda delle situazioni un suo oggetto di fatto, qualche cosa che gli permetta di essere soddisfatto, e che soprattutto vada al di là del genere, quindi della genitalità e del come sono conformati i corpi, sia dal punto di vista, diciamo, specifico, anatomico, sia dal punto di vista di come questa anatomia poi si va a riverberare su quella che sono le categorizzazioni psicoanalitiche, psicologiche, psichiatriche, criminologiche e quant'altro. E questa sicuramente, diciamo, è un tentativo abbastanza interessante, no, di andare a considerare questa cosa. E in particolare la De Laurentiis si rifà a un concetto che è quello di parafilia, per superare anche un pochino, no, quelli che sono molto spesso, che ne so, quando si parla di perversione chiaramente automaticamente si parla di devianza, e parla di questo concetto di parafilia, anch'esso, insomma, esce fuori anche questo dal DSM, che è il manuale di diagnostica e statistica dell'Associazione Psichiatrica Americana, quello, diciamo, il librone attraverso il quale vengono categorizzate.
Cioè, si dice, cioè, che è sano e ciò che non lo è, che ovviamente nel tempo cambia.
E anche il termine parafilia praticamente è un qualche cosa che è uscito fuori nel momento in cui la psichiatria ha iniziato a utilizzare i termini, la nomenclatura legale, per utilizzare tutti i termini attraverso i quali vengono enunciate le forme di perversione sessuale, quindi tutti diciamo, i termini attraverso i quali vengono significati i comportamenti sessuali che sono normalmente considerati anormali. Questo chiaramente si ricollega tantissimo e tenta di superare, la De Laurentiis non ce lo fa capire, Però in qualche modo, secondo lei, secondo me, insomma, rileggendo il punto che si vuole cercare di colpire in particolare è tutta una teorizzazione del queer, soprattutto come sarà fatta da Judith Butler, di cui abbiamo parlato ogni tanto da questi microfoni, e nei libri, insomma, che hanno preceduto gli ultimi scritti della Butler, in cui viene preso di petto di fatto la questione del genere come questione che molto spesso categorizza e diventa una questione di potere, ovvero un qualche cosa attraverso il quale poi viene specificato, no, cosa sta o no da una parte e dall'altra, però su una base che è strettamente linguistica, ovvero considerando il soggetto come qualche cosa che si costruisce nel momento in cui il soggetto parla, nel momento in cui viene la presa di parola. Questo perché la Butler si rifà moltissimo a un altro psicanalitico, psicotico, tutto, che è Lacan, che giustamente a suo tempo aveva enunciato la nascita, insomma, della soggettività nel momento in cui si parla, e questa nascita della soggettività in cui si parla avviene normalmente nel bambino, come dicevamo poc'anzi. Nel momento in cui il bambino affronta la questione del complesso di Edipo, ovvero nel momento in cui gli si dice effettivamente che il soggetto del desiderio non deve essere la mamma o il papà, a seconda che sia maschio o femmina, ma attraverso, no, questo punto nevralgico è il momento in cui, insomma, in qualche modo il bambino fa questo salto, supera questa sessualità perversa, polimorfa, insignificante, né soggettiva né oggettiva, integra il discorso dentro di sé, quindi impara a parlare, impara a conoscere la legge del padre, che è basata appunto sull'interdizione del rapporto, insomma, con la madre o col padre, a seconda che sia maschio o femmina. E chiaramente tutta questa dinamica, no, è sempre basata su una dicotomia, che è quella del genere, che è quella della sessualità, che è quella del sesso, e è quella soprattutto della sessualità intesa come atto procreativo. L'interdizione, no, dell'atto sessuale con il proprio genitore dipende proprio da come deve essere strutturato, no, l'atto della procreazione, e Lacan vede la nascita del linguaggio proprio in questo momento qua specifico, in quello in cui l'interdizione, no, del complesso di Edipo crea questa barriera e impedisce alla pulsione sessuale di fluttuare come aveva fatto nella fase orale, nella fase anale, e si deve per forza, no, da quel punto in poi ridirigere verso qualcuno. Qua per certi versi torniamo indietro, ritorniamo, insomma, alle origini, a quello che diceva Freud, a cercare, insomma, in qualche modo di rendere merito, di rendere forza, di rendere proprio forza e sostanza in maniera concreta a quello che sono poi le perversioni, che poi in realtà non scompaiono, perché poi di fatto queste pulsioni, cioè, ce le troviamo per tutto il resto della nostra vita, e probabilmente non facciamo altro che cercare di ributtarle attraverso, insomma, quello che Mieli chiamava l'educastrazione, da una parte in cui non le vediamo e non facciamo finta che non esistano, eccetera eccetera, e quindi ci posizioniamo, no, da una parte o dall'altra di queste etichette, di queste letterine di qua e di là.
Ma sai cos'è che poi alla fine mi spiazza o non mi convince, non lo so come si può mettere, insomma, e di questo tipo di discorsi sul queer? Cioè, una cosa alla fine, se vuoi, molto banale, e cioè che con l'obiettivo di appunto superare o eludere o scappare ai rapporti di potere, si finiscono per tralasciare, secondo me, nella riflessione. La riflessione queer, quando va molto in profondità, in qualche modo, è come se, a me sembra, che è come se perdesse il presupposto iniziale, cioè nella definizione di una soggettività che non vuole essere inquadrata dalla struttura binaria del pensiero, del potere, eccetera eccetera. A volte è come se si scordasse che c'è però questa struttura binaria.
Io sono d'accordissimo con te, ed era una delle domande classiche che venivano fatte a Foucault a suo tempo, quando lui parlava del potere nei termini proprio del suo superamento, eccetera eccetera, e veniva spesso, insomma, gli veniva spesso chiesto se secondo lui in questo modo qua non si facesse che eludere il problema. Ed è una cosa che evidentemente, non lo so, chi, soprattutto chi ha avuto a che fare col pensiero di Foucault cercando di sistematizzarlo come hanno fatto, come fanno insomma tutte le teoriche, soprattutto femministe, insomma, del queer, perché fondamentalmente insomma sono donne che poi ne hanno parlato, è evidente che questa cosa viene in qualche modo elusa, come se il potere non fosse un qualche cosa che connota i rapporti e le relazioni sempre.
E quindi anche la sessualità.
E certo che anche cioè, che cosa c'è di più di rapporto di potere della sessualità?
E quindi diventa,
cioè,
difficile parlare di sessualità a prescindere dal genere.
Sono d'accordo.
Perché il genere è appunto quel rapporto di potere poi alla fine che sta all'inizio sostanzialmente, o alla fine, o di sfondo, mettere come
esatto.
vuoi, ma comunque c'è.
Viene eluso, viene, diciamo, secondo me è un tentativo, no, di ricreare una nuova, in qualche modo, ermeneutica del soggetto, un nuovo modo, no, di intendere la soggettività, una volta che la rivoluzione è fatta, abbiamo vinto, ovvero non esistono più i rapporti di padroni basati sul genere, possiamo ricominciare da zero, no?
Quindi quando avremo distrutto il patriarcato,
esatto.
potremo occuparci della teoria queer.
Se, sono perfettamente d'accordo con te su questo. Ciò non toglie che è verissimo che alcune, moltissime delle categorie, soprattutto del pensiero della differenza, qua ci ricolleghiamo insomma a cose di cui abbiamo parlato anche tempo fa, comunque insomma che penso che molte, soprattutto donne femministe all'ascolto, sanno di cosa si parla, ovvero di tutta quella parte del pensiero femminista che ha cercato, no, di costruire diciamo un'autonomia all'interno insomma del mondo partendo da se stesse. Il pensiero della differenza cerca di partire proprio nel momento in cui c'è la presa di coscienza che il mondo, per come l'abbiamo conosciuto fino insomma a oggi, ha sempre escluso le donne, a partire appunto da come si parla. È uno dei motivi per cui, per esempio, da questi microfoni diciamo tutti e tutte, è proprio perché all'interno del linguaggio stesso non esiste, almeno nel linguaggio italiano, un modo, no, per cioè che questo neutro che spesso si utilizza, no, nelle parole è fondamentalmente maschile ed è uno dei mezzi attraverso i quali le forme di oppressione sono.
Il neutro
sono
in italiano è maschile, cioè nel senso, questo lo dicono anche le grammatiche, non importa insomma svolazzare qua e là. Ci sono altre lingue in cui questo è anche un po' più semplice, insomma l'inglese per esempio,
certo, c'ha un suo neutro che è neutro,
ha molte categorie grammaticali che sostanzialmente non hanno genere, per esempio l'aggettivo, e quindi insomma questo è un po' più facile.
Però c'è un problema nel pensiero della differenza, che è soprattutto su una parte di questa tentativi, no, di rimettere in discussione il patriarcato sotto questo punto di vista, ovvero quello di ritornare a un essenzialismo, ovvero al fatto di dover parlare in quanto genere sessuato, che soprattutto nei momenti in cui si va a confrontare con delle soggettività che non sono ben sessuate, tipo le transessuali, i transessuali, tipo gli intersessuali e quant'altro, rischiano di ricostruire nuovamente delle problematiche relative, no, all'esclusione e cose del genere, probabilmente perché anche secondo me si è tentato di utilizzare queste forme, no, di resistenza al patriarcato eccetera eccetera, per includere probabilmente delle situazioni che ancora non erano pronte, no, per uscire, probabilmente, nel senso si è tentato più di inglobarle, no, all'interno di delle forme di pensiero che in qualche modo hanno avuto un loro percorso storico, politico e quant'altro, mentre peraltro è stato fondamentalmente più difficoltoso farlo.
Sì, ma non solo, insomma, la teoria della differenza, per quanto mi riguarda, anche per me l'enorme limite di non riconoscere, come dire, altre soggettività politiche rilevanti al di là appunto di quella di genere, insomma, quindi della definizione di donna. E questo, insomma, penso alla Muraro, alla Libreria di Milano, ma anche alla Lirigherai, almeno quella degli ultimi tempi, per esempio, non si riconosce nessuna una soggettività politica lesbica, loro la trovano senza senso.
E quindi vabbè, insomma, di carne al fuoco penso ne abbiamo buttata tanta. Io direi che, insomma, se non altro ci siamo raccontati un po' di cose, e abbiamo cercato un pochino così di rimere, di ripanare questo concetto che, insomma, sembra molto spesso elusivo, come dicevi tu, e oscuro per moltissimi versi. Magari così avremo modo di tornarci più là.
Vabbè, insomma, di queer, quindi ci rioccuperemo una volta fatta la rivoluzione. Nel frattempo, da giovedì prossimo proveremo così a parlare d'altro.
Di altre cose. Prima parte di trasmissione che si chiude qua, abbiamo ancora, insomma, una venticinquina di minuti abbondanti che, come al solito, dedicheremo alle storie di vita e così un po' di musica, ritorniamo fra pochissimo.
We'll be right back.
E allora ritorniamo così in voce in diretta, siete sempre all'ascolto di Onda Rossa, siete sempre all'ascolto di Profondo Rosa, e seconda parte di trasmissione come al solito dedicata alle storie di vita, e abbiamo un ospite telefonico, buonasera, una ciao. Ospite, visto che un ospite non si capisce bene.
Sì. Ciao.
Ciao.
E niente, come al solito chiediamo a te, come al solito nel senso in relazione alle altre telefonate, chiediamo a te di presentarti.
Sì, sono Valentina, ho 25 anni, vivo e studio a Palermo, mi sto laureando in storia e lavoro in un centro disabili e sono bisessuale, mi vedo in un collettivo femminista che si chiama Male Femmine e stop, penso che come presentazione vada bene.
Sì, wow. Direi di sì, direi che va benissimo.
Comunque abbiamo la prima bisessuale dichiarata da questi microfoni, di solito non succede.
No?
No, okay. Non devo dire non molto. Cioè, fino adesso abbiamo sempre avuto, insomma, una polarizzazione fra gay e lesbiche o trans, M2F, F2M, ma non bisessuali, sei la prima, eh? Benvenuta.
Benvenuta, e quindi ci aiuti poi con questa sigla LGBT che altrimenti sta B, sembra veramente un punto di passaggio.
Una B bistrattata.
E niente, da che vogliamo partire di qui, che vuol dire essere bisessuale per te?
No. Innanzitutto vuol dire insomma viversi l'amore in tutti i sensi, vuol dire conoscersi e amarsi, vuol dire appartenere a questo mondo con un modo differente di farlo. Quindi bi significa mettersi anche un po' alla prova, cercare di scoprire. Questo significa bi, non so se rende l'idea, però significa questo.
Ma B sta in relazione con LGBT?
Sì, credo di sì, abbastanza.
Nella sua
però
vita?
Sì, è un po' diverso anche.
Non è né LNG?
Non è né LNG, esattamente, però è anche molto L da parte mia, quindi...
Un po' più L che G.
Quindi è abbastanza... Bisogna capire anche come una persona si vive questo modo di essere. Questo è importante. Cioè, se lo vive come un conflitto è un problema, se lo vive come una cosa abbastanza naturale e bella, allora è una cosa felice.
E poi tu sei una B che sta in un collettivo femminista.
Sì, sì.
E,
esattamente.
E questa scelta come viene fuori nella tua vita?
Viene fuori naturalmente prima di appartenere a un collettivo femminista, però e quindi molto prima, viene fuori con l'adolescenza, e quindi naturalmente poi con gli anni ho aderito a un collettivo femminista, però questa B rimaneva come costante nella mia vita, e tutto questo è sicuramente un in più che posso dare alle mie compagne e al lavoro che faccio nella mia città, e per me è una marcia in più, assolutamente. Anzi, la vedo come una cosa molto positiva. E il mio collettivo si occupa anche di tematiche LGBT e lavora con donne lesbiche da diversi anni, quindi è tutto molto positivo, penso.
Senti, com'è stare in un collettivo femminista a Palermo? Non prendere questa cosa come una cosa retorica, nel senso che comunque è una questione proprio di percezione, soprattutto da parte nostra, nel senso che abbiamo molto, secondo me, più a che fare, e sicuramente c'è molta più visibilità per collettivi che magari fanno parte di città, di metropoli, insomma, che stanno dentro lo stivale italiano, quindi diciamo soprattutto Roma, Napoli, Bologna, Torino, Firenze e quant'altro. Palermo resta sempre, insomma, così una provincia dell'impero un po' lontana. In più si porta appresso chiaramente tutta una serie, insomma, sia di luoghi comuni, sia di cose concrete, no? che sicuramente sono difficoltose. Così raccontaci un po' che cosa significa portare avanti un collettivo femminista a Palermo.
Noi ci siamo da un bel po' di anni, 5-6 anni circa, e nasciamo all'interno dell'università, nella facoltà di lettere di Palermo, e poi usciamo fuori e cerchiamo anche di aggregare e conoscere tutte le donne nella nostra città. Diciamo che Palermo è una realtà difficile, e questo è chiaro a tutti e a tutte. Noi cerchiamo anche un po' di resistere, perché siamo l'unico collettivo femminista siciliano, più o meno. Insieme alle Open Mind di Catania non ci sono altre realtà grosse, forti o storiche con cui possiamo confrontarci, quindi viviamo anche un po' nell'isolamento, che è una caratteristica della Sicilia, e quindi anche, comunque, purtroppo anche la nostra caratteristica, cioè quella che non abbiamo dei grossi confronti con compagne di altri collettivi, quindi questo è una cosa molto brutta che avviene, però al contempo cerchiamo sempre di lavorare con le donne, ci piace molto questo, soprattutto con le giovani donne nelle scuole, nelle università, nel campo di una sessualità consapevole, della lotta per la 194 e soprattutto lavoriamo per i consultori, con i consultori. E di recente abbiamo fatto anche una cine rassegna che si chiama Sessioni Degenerate, 6 film presso un centro sociale che si chiama Laboratorio Z. Questa cine rassegna trattava la tematica dell'immaginario erotico della post-pornografia e di come si possa costruire un immaginario anche post-pornografico, però libero, consapevole, fatto di scelte. Quindi facciamo tante cose molto diverse, perché Palermo è una città difficile, ci rendiamo conto che le domande sono tante e noi vorremmo tanto dare diverse risposte, quindi siamo attive su molti fronti, anche se non siamo tantissime, quindi è anche un po' difficile essere presenti. Per fortuna abbiamo delle relazioni con donne più grandi di noi in città, cioè vecchie storiche femministe con cui abbiamo un ottimo rapporto e con cui dialoghiamo spesso. E abbiamo costruito relazioni ovviamente con i ginecologi o con donne che lavorano sul sociale, proprio perché spesso ci ritroviamo a intervenire di notte, di giorno, con donne che hanno problemi. Quindi lavoriamo con le ONLUS che si occupano di violenza contro le donne, per esempio, e basta, cioè mi sto dicendo un sacco di cose insieme, non so.
Sono tante cose comunque importanti e bellissime, figure.
Sì, cerchiamo di resistere, è la prima cosa, fondamentalmente, perché non è facile. Però quest'anno devo dire che è un anno abbastanza positivo, sta andando molto bene, abbiamo fatto molte cose. Abbiamo fatto una manifestazione contro l'omofobia il 18 settembre, veramente ben riuscita. Abbiamo creato dei legami con il mondo LGBT a Palermo. Siamo proprio promotrici di ambiti di differenza e di dialogo, di dibattito che escano fuori dalle logiche dell'aiuto, dell'intervento soltanto limitato, come altre associazioni. Quindi cerchiamo di creare un po' di dibattito, cerchiamo di parlare anche con le persone, cioè non ti nascondo che fino a prima che voi mi chiamassero per questa intervista ho ricevuto telefono di un ragazzino il cui padre l'ha portato in clinica psichiatrica perché l'ha detto alla famiglia di essere gay, quindi comunque ci capitano cose molto disparate e diverse. Questa è la quotidianità di una città molto difficile che ha dei problemi, quindi li conosciamo.
Senti, e com'è questo mondo LGBT a Palermo? Cioè tu ti vivi anche in spazi di aggregazione o è una cosa che funziona in circuiti, diciamo, di amiche, amici?
Allora, spazi di aggregazione sono le serate e le feste. Purtroppo è così. Cioè non ci sono spazi di aggregazione diversi dalla festa o la serata, o sai che è il martedì, è il giovedì, è il venerdì, ci sono quei locali che organizzano delle feste a tema o degli aperitivi, così. Questi sono ambiti molto tristi dove non c'è molto confronto, quindi ci sono dei luoghi anche un po' chiusi, penso. Al contempo però nell'ultimo anno qualcosa si sta anche muovendo, c'è un coordinamento che si chiama Stop Omofobia che ha promosso diverse iniziative in diversi posti, sta promuovendo anche iniziative per il prossimo per questo inverno, quindi qualcosa si sta muovendo e sono molto contenta. Sì, io comunque frequento questi posti e alcuni sono posti dove si può stare bene, si può conoscere delle persone, altre un po' no, ma questo penso in ogni città. Spazio di aggregazione, di dibattito e di confronto, come circoli culturali o che ne so, centri sociali, non ce ne sono tanti, anzi molto pochi. Questo da sempre, è sempre stato così.
Senti, e tornando a te, tu dicevi che studi storia, sì, stai per finire.
Sì.
E all'università entra in gioco la tua identità, il tuo posizionamento?
Sì, assolutamente, a parte che è proprio fa parte della mia vita in tutti i sensi, cioè, fa parte del modo in cui tu vivi, la tua scelta, cioè, siccome io credo che viviamo al mondo col nostro corpo e con le nostre scelte e quindi anche con la nostra sessualità, questo condiziona tutte le mie scelte, anche nelle scelte di studio o di tesi o il modo in cui mi relaziono, quindi certo che c'entra. Penso che la sessualità o l'amore è comunque il modo in cui ti vedi, condiziona il modo in cui sei. Almeno io vivo la mia sessualità, il mio corpo, la mia scelta di vita, che deve essere, cioè, la mia scelta importante e quindi è presente in tutte le cose che faccio, anche all'interno dell'università, anche all'interno delle scelte di studio.
Senti, invece il lavoro che fai ti permette di vivere al di fuori della tua famiglia? O
il lavoro che faccio è sempre precario, quindi è sempre un vai e vieni perché la precarietà, cioè, ci distrugge proprio. E quindi poi al sud è ancora più difficile, quindi non è che mi permette tanto di stare fuori. Sono sempre lavori e progetto, per cui magari ti pagano alla fine del progetto, non sai se te lo rinnovano, ti pagano dopo tanti mesi, quindi non è facile per niente.
Quindi vivi ancora con i tuoi?
Sì, faccio un po' avanti e indietro. E poi lavoro con i disabili, però è una cosa molto bella, per cui cioè, una cosa che mi piace tantissimo, però è difficile, quindi faccio un po', non credo che questo sia il lavoro per sempre, però è una bellissima occasione di conoscenza e di crescita personale, veramente, che auguro a tutti anche.
Senti, invece dal punto di vista economico, quanto avete pagato un lavoro del genere a Palermo?
Vabbè, il mio è fortunato perché vengo pagato sulle 15 euro l'ora, dipende dall'ora che faccio, ne faccio tantissime. E quindi dipende da quanto mi chiamano, perché io aiuto gli studenti a studiare. Quindi dipende in un centro, quindi dipende quanto questi studenti hanno bisogno di me, quindi il massimo della flessibilità. A Palermo si vive con molto poco, questo mi ha piaciuto tanto, so che lo vedo che qui si può vivere con veramente poco, cioè, proprio una stanza meno di 200 euro l'affitto. Il costo della vita è veramente basso, però il problema è conquistare anche quel minimo, certo, che ti permette di vivere. Cioè, si sta bene qui, non è che, cioè, il costo della vita è basso, cioè è una città che se vuoi fare puoi fare fino a un certo punto, ovviamente, perché poi dipende che cosa vuoi fare,
certo,
anche. Chiaro, va. Se vuoi fare qualcosa si può anche fare, però non c'è quasi la possibilità di vivere è molto bassa. Noi abbiamo una quantità di studenti e studentesse che vanno via dalla città incredibile, cioè siamo proprio esportatori di vite umane, non so se ve ne siete accorti, penso sì.
Sì, ha voglia.
Anche solo dalle nostre storie di vita, esatto, abbiamo parlato con diversi palermitani e palermitane che vivono altrove, per cui
esattamente, sì, anch'io a breve mi trasferirò, quindi cioè, so cosa significa fare avanti e indietro, cioè, il 90% delle persone che conosco va via a un certo punto, proprio perché è impossibile costruire anche un minimo di futuro, anche se precario e molto triste, è qui, cioè le porte vengono chiuse subito, un sacco di studenti vanno via, ma anche laureati, non laureati o gente di qualsiasi tipo se ne va, soprattutto nell'ambito dell'EBT, devo dire che quello che forse fornisce più persone che vanno un po' a vivere dovunque.
Senti,
è una città tristissima, tra l'altro, cioè non c'è neanche una politica del ritorno, lo devo dire, cioè non è mai stato posto come problema questo, invece lo è. Il fatto che ogni famiglia ha 2-3 persone che vanno via, minimo. Cioè vanno via anche per non tornare, alcuni, magari gli studenti tornano, ma alcuni non tornano più proprio. Quindi, e non ti dico cosa succede per le feste natalizie che sono appena trascorse. La città sembra esplodere, in realtà sono tutti i palermitani che sono
che
tornati.
Ritornano a casa,
sì. Ti dicono che in Italia c'è turismo, in realtà sono solo gli emigrati che tornano a casa. È così. Questa è la nostra quotidianità, diciamo.
Senti, per andare verso la chiusura, mi accennavi fuori onda, insomma, che quest'anno ci sarà il Pride a Palermo.
Quest'anno stiamo lavorando, siamo al coordinamento Stop Omofobia in sintonia con il con Sicilia Pride, il tentativo di organizzare il primo Pride a Palermo, che è una cosa molto molto importante. Stiamo cercando di capire se si può fare questo.
Guarda, fatecelo sapere a breve, perché io almeno personalmente penso che già sta a fare il biglietto
perché
insomma non so se hai dato un'occhiata ultimamente, se mai ti è capito di venire ai Pride di Roma.
Sì,
sinceramente ci avrei molto più interesse a venire a un Pride a Palermo.
Allora, il Pride a Palermo è il primo in assoluto, cioè la prima volta che si parla di Pride a Palermo però in maniera concreta, cioè mettendoci in discussione prima noi le associazioni di che collettivi che fanno parte di questo coordinamento, chiedendoci se siamo al momento giusto per farlo. Questo perché ti dicevo prima che il 18 settembre abbiamo avuto un corteo stupendo con un sacco di persone, quindi
si è preso bene,
ci ha detto veramente forse vuoi vedere l'anno giusto che riusciamo a farlo. Un Pride a Palermo significa spacca veramente, se noi riusciamo a riempirlo di contenuti, riusciamo a coinvolgere la città oltre alla parata, che comunque rimane veramente un evento che non è mai avvenuto. Quindi cioè, intanto una città, cioè, Palermo è molto molto più indietro rispetto a Catania nel mondo LGBT, proprio molto. Cioè, Catania ha una storia, Catania ha un Pride che c'è da tanti anni, Catania ha associazioni e collettivi che lavorano sul territorio da sempre, Palermo no. Palermo ha soltanto un arcigay che è stato mai e vieni, ma neanche troppo presente, possiamo dirlo. Quindi questo è il primo, penso sia proprio l'evento per eccellenza, e spero di riuscirci. Non ho grandi aspettative di che la gente venga da tutta la Sicilia a Palermo per manifestare il proprio orgoglio eccetera, però anche se siamo pochi è una forza rispetto a tutti gli altri che non scendono e che non si fanno vedere e che non vogliono vivere, cioè non possono vivere la propria scelta con amore e con consapevolezza. Ecco, questo è importante, proprio speriamo di riuscirci. Comunque lo saprete perché
vabbè, sì, assolutamente certo. Vi diamo veramente un in bocca al lupo gigantesco, insomma, per quello che possa
comunque
valere.
Credo che, cioè, vorrei tanto che avessi spiegato chiaramente quanto è importante per questa città fare questa cosa, molto di più che a Catania. C'è molto molto di più, perché Catania esiste una realtà grossa, importante. Palermo no, non l'ha mai avuta. Cioè ora che si sta un po' chiedendo ma che dobbiamo fare? Soprattutto abbiamo avuto qualche piccolo caso di omofobia e quindi la gente sta iniziando un po' a svegliarsi e a dire aspetta, prima che qui mi levano anche l'aria che sto respirando, forse è meglio iniziare a prenderci quello che ci spetta.
Giustissimo, perfetto.
E niente, noi di sicuro scenderemo, intanto intanto aspettiamo voi il 13 febbraio a Novara.
Il 13 febbraio ovviamente a Novara, infatti noi stiamo facendo diverse iniziative per raccogliere un po' di fondi per mandare la gente verso l'Italia, perché da noi ci sono 12 ore di treno per arrivare al Novara, quindi è proprio un impegno.
Assolutamente.
Cioè venire al Novara è proprio un impegno e ci teniamo tanto, quindi verremo sicuramente al Novara più numerose che possiamo. E comunque già abbiamo raccolto un po' di adesioni, la gente è abbastanza contenta, la sente questa cosa, la sente questa ingerenza del Vaticano nella nostra vita, quindi è importante.
Va bene, dai, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
ti ringraziamo per essere intervenuta così ai microfoni di Radio Onda Rossa questa sera, e sicuramente ci risentiamo allora.
Va bene, grazie.
Aspettiamo buonissime notizie da Palermo.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Buona serata. Ciao, ciao. E penso che, insomma, possiamo concludere qua questa puntata di Profondo Rosa. Sono le 19:19. Forse no, però chi se ne frega, è bello dirlo.
Le 19:19, quindi abbiamo fatto quasi un'ora precisa, 62 minuti, visto che ti vedo molto propenso all'analisi del tempo trascorso, e quindi questa radio sta per esserci il GR, e quindi noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo.
Sì, ci saremo puntualissimi come ormai nostra consuetudine.
Ciao.
Buonanotte, ciao, buona serata.